andremo tosto.
Momus, il caffè dell'opera.
Eccoci, buongiorno, benvenuti all'ascolto del nostro programma, un programma di Lucia Rosei e Laura Zanacchi, che oggi cura anche la regia, la responsabilità tecnica di Fabrizio Pacione. Buongiorno da Sandro Cappelletto. Oggi ci occupiamo di musica sacra. Prendiamo spunto da un recente convegno di compositori di musica sacra indetto dall'Associazione Italiana Santa Cecilia, che si è tenuto a Roma nel questo mese di settembre e che ha affrontato un problema molto attuale nella musica, soprattutto liturgica. Esistono dei confini stilistici formali di questa musica? In chiesa si può cantare tutto, si può cantare il gregoriano, la polifonia, i canti contemporanei accompagnati dalle chitarre. Ci sono dei limiti o c'è soltanto una vastissima e forse un po' disordinata libertà? È questo che affronteremo in Momus di oggi, parlando appunto con degli autorevoli esponenti anche ecclesiastici. Iniziamo con un ascolto dallo Stabat Mater di Pergolesi, lo Stabat Mater del 1736, l'ultimo anno di vita di Pergolesi, e quest'opera che noi giudichiamo un capolavoro, sia perché è un po' il testamento musicale di Pergolesi, sia per la meraviglia delle arie, per la tensione che dall'inizio alla fine, dolente, segna questo lavoro. Bene, suscitò allora, stiamo parlando della metà del Settecento, una grande polemica. Da una parte padre Giovan Battista Martin, grande teorico della musica del Settecento, anche Mozart lo conobbe, fece l'esame con lui per essere ammesso all'Accademia Filarmonica di Bologna, una grande autorità del tempo, dice non va bene. Non va bene perché nello Stabat c'è il medesimo trattamento del testo rispetto allo stile dell'opera. E vi dico anche quale, diceva Martini, la serva padrona dello stesso Pergolesi. Dunque non va bene per essere una musica da eseguirsi durante la liturgia sacra. Gli risponde un gesuita spagnolo, Antonio Eximeno, dice no invece, va benissimo, perché ci sono due generi di musica, cioè il canto della liturgia, indirizzato a fomentare la divozione del popolo, e la musica che la Chiesa permette per accrescere la pompa della gran solennità, la quale musica non è tanto uno stimolo alla devozione quanto un sacro trattenimento del popolo. La densa, scura dolente voce di Sara Mingardo, contralto, nell'Eia Mater, dallo Stabat Mater di Pergolesi, qui con il concerto italiano diretto da Rinaldo Alessandrini. Un brano, lo Stabat Mater di Pergolesi, ormai uscito da una sua destinazione liturgica, è entrato nel normale repertorio delle sale da concerto. Noi siamo collegati con Monsignor Tarcisio Cola. Buongiorno, Monsignore.
Buongiorno,
grazie di essere con noi.
Grazie a voi.
Cola, il presidente dell'Associazione Italiana Santa Cecilia, che ha indetto appunto questo convegno di compositori di musica sacra, la composizione di musica per la liturgia all'inizio del nuovo millennio. A suo avviso, Monsignore, ci devono essere dei limiti stilistici, formali, per l'esecuzione della musica durante la liturgia, oppure va un po' bene tutto?
Direi che proprio va un po' bene tutto e un po' troppo generoso. La liturgia ha bisogno di una sua musica e non può fare a meno della musica, perché se manca, come dice anche Benedetto XVI, la musica, la liturgia ne esce impoverita, e la liturgia ha bisogno di una musica proprio fatta per i misteri, cioè che ci aiuti a mettere in eccellenza quello che sono le grandi verità della nostra fede che celebriamo nella liturgia, nei sacramenti, in ogni celebrazione della Chiesa. Per cui non qualsiasi musica può andar bene per la liturgia, assolutamente, ma già questo è stato detto da molto tempo, i vescovi, i documenti del Magistero, il Concilio Vaticano II, che dice che la musica deve essere santa, buona, vera, quella giusta, quella che ha alcune sue caratteristiche, per cui c'è una distinzione, no? È come anche la stessa aula liturgica, la Chiesa è fatta in una certa maniera secondo alcuni canoni, che non può essere quella di un teatro, quella di una discoteca o quella di un salone per qualsiasi riunione, pur anche religiosa, di una parrocchia, e ha bisogno di alcune suppellettili, di alcuni simboli, di alcuni quadri, di alcune immagini. Così anche il canto ha bisogno delle sue caratteristiche per essere adatto per la liturgia ed aiutare la liturgia, perché sostiene la liturgia.
Molto chiaro, sia nel ribadire l'importanza fondamentale della parola cantata, sì, intonata durante la liturgia, sia la necessità che lei sottolinea, sì, di non dimenticare appunto che...
Direi sì, musica che sia all'altezza proprio del celebrare i misteri, ecco, allora, che sia funzionale, che corrisponda tra quello che si celebra, cioè tra il gesto rituale e il gesto sonoro. Quindi neanche qualsiasi canto, un canto che pure è bello, che è liturgico, ma può essere anche quello sbagliato se fatto in un momento non giusto, cioè un canto di ingresso all'inizio di una celebrazione non può essere un canto di comunione, come un canto che sottolinea un momento celebrativo, non so, la consacrazione di un altare, la dedicazione di una chiesa o la celebrazione della cresima, non può essere adatto in un altro momento, cioè anche questo, oltre a essere la musica che ha bisogno delle sue specificità per entrare in chiesa, deve anche poi essere scelta quella che sposa il momento in cui si celebra il rito, che corrisponda il suono a quello che si sta facendo.
Allora, le vorrei far ascoltare, ascoltiamolo insieme, sì, Monsignor Cola, un canto che, diciamo, va per la maggiore in tante celebrazioni liturgiche, sì, di questi anni.
Yeah.
Vieni, vieni, spirito d'amore. Monsignor Cola, c'è ancora o,
sì,
o è svenuto per questo ascolto?
No, si sente ancora in qualche comunità. Sono, fa parte di quei canti, diciamo, entrati così facilmente, forse anche per la melodia, anche se sì, insomma, il testo è buono, non c'è nulla da dire, invoca lo Spirito Santo, però mi sembra che l'accompagnamento, l'andamento, lo stile, non so se è sempre adatto per l'assemblea, dobbiamo calcolare il popolo che noi abbiamo davanti, che è un po'... questo richiede un gruppo, diciamo, giovanile, sveglio, che ha il suo ritmo, e c'è ancora del modo, si sente ancora in giro, sì, ma non è l'unico.
Ecco, ma diciamo, Don Alberto Brunelli, in un saggio di imminente pubblicazione per la Treccani, dice in sostanza che oggi, per quanto riguarda la musica liturgica, c'è un grande disordine, cioè ogni parrocchia ha i suoi canti, non c'è una regola vincolante, diciamo, da un certo punto di vista possiamo dire c'è una grandissima libertà, dall'altro possiamo dire c'è un grande disordine.
C'è un grande disordine, c'è un grande disagio. Disagio, secondo me, ma il popolo, i fedeli avvertono. Io molte volte parlo con direttori di coro, ma anche con gente semplice. E la gente, il popolo che viene in chiesa desidera pregare, e la preghiera ha bisogno di un certo silenzio, di un certo clima, di una certa anche arte celebrativa da parte del celebrante. Purtroppo ogni chiesa, non ogni diocesi, non ogni nazione o conferenza episcopale, ha fatto un suo repertorio nel tempo. Siamo passati da un libro che era unico per tutti, prima del concilio, il Liber Usualis, a tanti libri, non solo le parrocchie, le diocesi, ma anche ogni parrocchia ha un suo libretto. Quindi stiamo vivendo un certo anche disagio. Secondo me meriterebbe maggiore attenzione di creare unità anche su questo, perché come abbiamo un unico messale romano che ci fornisce le preghiere, le orazioni, le collette, le antifone e il lezionario che ci fornisce le letture uguali per tutti, così dovremmo riuscire, per creare anche unità tra di noi, essere anche un bel ecumenismo, trovarci uniti anche su alcuni punti fondamentali della musica, insomma, cioè un repertorio che sia base per tutti. Purtroppo a volte questi repertori sono fatti, costruiti da gente che magari non sono molto attrezzati dal punto di vista musicale e anche liturgico, non sono preparati, per cui va a finire che in questo libretto si inseriscono di tutto, cose anche belle, ma che magari non sono liturgiche, non sono adatte per quel momento, sono canti religiosi da fare in oratorio, da fare durante il campeggio, da fare in incontri di catechesi. Ecco, secondo me facciamo un po' un miscuglio tra quello che è più adatto alla liturgia e quello che invece è adatto ad altri momenti.
Grazie, Monsignor Cola. Molto chiaro, ci lasciamo con un ascolto mozartiano, l'entrata del soprano dell'Agnus Dei, della Krönungmesse, della Messa dell'Incoronazione. Grazie, buona giornata, a risentirci.
Oh,
La Newsday, una bellissima interpretazione di Edith Matiss con la Staatskapelle di Dresden diretta da Peter Schreier, e avrete riconosciuto senz'altro il motivo, la melodia di Ove sono i bei momenti di dolcezza e di piacere, l'aria dolente e nostalgica della Contessa dalle nozze di Figaro, tratta dalla Krönungmesse, la messa dell'incoronazione, che Mozart scrive a Salisburgo nel 1779. Noi siamo collegati col maestro Simone Baiocchi, direttore del segretariato dei compositori che aderiscono all'Associazione Italiana Santa Cecilia. Buongiorno maestro.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Grazie di essere con noi. Il Monsignor Cola, che abbiamo appena sentito, lamentava una mancanza di preparazione, diciamo, da parte di preparazione musicale da parte di molti officianti, e di conseguenza una certa difficoltà a poter scegliere quale musica usare durante le liturgie o in altre occasioni della vita della comunità, della diocesi, di ogni singola parrocchia. Nei seminari dove si formano i preti di domani, che ruolo ha la musica, maestro Baiocchi?
Ma purtroppo, da quello che mi è dato di sapere, ha un ruolo piuttosto marginale, molto spesso affidato anche ad insegnanti un po' improvvisati o tra qualche seminarista un pochino più esperto, più pratico di musica, e quindi manca, si sente oggi la mancanza di questo aspetto nella formazione del clero, ecco, in modo assoluto.
Si sente la mancanza di questo aspetto. Il convegno che voi avete organizzato come Associazione Italiana Santa Cecilia era ispirato, diciamo, al centenario della nascita di Monsignor Domenico Bartolucci, che venne nominato da Papa Pio XII direttore perpetuo della Cappella Sistina. Poi questa perpetuità non fu tale con Papa Wojtyla, Giovanni Paolo II, e poi Papa Benedetto XVI lo nominò cardinale pochi anni prima della sua scomparsa. Bartolucci nasce nel 1917. Ascoltiamo insieme un momento. Bartolucci è stato, oltre che direttore della Sistina, un compositore di grande rilievo, con una sua individualità e particolarità. Ascoltiamo il suo Tota Pulcra. Tota Pulcra, un momento della Cantica di Domenico Bartolucci, con il coro della Cappella Sistina diretto dallo stesso Bartolucci. Bartolucci, maestro Baiocchi, tenta un'operazione molto importante, un rinnovamento della composizione liturgica nel solco della tradizione. E il suo insegnamento oggi quanto è presente?
Sicuramente è una voce che è rimasta un po' così a gridare nel deserto, per citare così un passo della scrittura, e lui compie un'operazione a mio avviso molto importante, cioè ha sempre sostenuto che fosse importante per un compositore di musica sacra inserirsi in quella tradizione, nel senso appunto proprio dal verbo latino di tradere, di consegnare, cioè in quel passaggio di testimone, e rinnovare i linguaggi non copiando il passato, ma facendo dei passi avanti. E quindi lui fa un uso sovente di una modalità che è un qualche cosa di insito nel linguaggio chiesastico, ma lui tratta questa modalità in modo strutturale e quindi la apre a possibilità molteplici che rinnovano appunto questo linguaggio antico e storico della musica da chiesa.
Molto chiaro, il motu proprio del 1903 di Papa Sarto, Papa Pio X, sostiene anche che la musica liturgica deve avere un carattere universale. L'universalismo è una costante nell'atteggiamento della Chiesa. La Chiesa guarda all'Italia, guarda l'Europa, ma guarda tutto il mondo, no? Basti pensare alla quantità di nunziature apostoliche, di relazioni diplomatiche con i paesi del mondo intero. Ma Maestro Baiocchi, le nostre grandi tradizioni europee, il canto gregoriano, che fu qualcosa di assolutamente strepitoso come unità di un intero continente dopo il crollo dell'Impero Romano, nel segno di una lingua, il latino, di un modo di cantare che era uguale, più o meno simile, in tanti posti diversi dell'Europa, il canto gregoriano, la grande polifonia rinascimentale. Ma oggi come possono essere universali queste tradizioni così spiccatamente europee in un contesto invece globalizzato, mondiale? Lei ritiene ancora possibile che gregoriano e polifonia possano avere una valenza universale?
Ma sicuramente, questo ce lo dimostrano anche tanti paesi, ad esempio dell'Asia o anche dell'Est Europa, anche alcune sperdute, diciamo alcune zone dell'Africa, alcune colonie dove si è divulgata una certa cultura musicale, e ce lo quindi dimostrano le persone che fanno parte di questi popoli, che vengono in Europa, vengono in Italia a cercare questa musica. Poi ovviamente questo non significa che si debba solamente cantare il canto gregoriano o solamente eseguire la polifonia, diciamo così, nostra, europea, ma soprattutto il canto gregoriano, questo modello altissimo in cui parola, musica e liturgia, soprattutto, perché prima ancora di essere un fatto musicale è un fatto liturgico il canto gregoriano, ecco, questo grande canto in cui questi tre elementi si fondono, ecco, questo può essere la matrice, diciamo così, lo stampo originario su cui poi comporre la musica attuale, contemporanea, secondo anche alcune espressioni culturali tipiche di certi paesi. Ecco. Ho avuto modo di conoscere così sommariamente anche un po' la situazione del Giappone, della Cina, e ho visto che questi popoli desiderano conoscere questi repertori e che hanno comunque una ricchezza rispetto anche ad alcune tradizioni musicali che tutto sommato dal punto di vista del linguaggio musicale hanno un fascino nei colori, ma sono abbastanza contenute nelle possibilità di sviluppo, di elaborazione. Quindi potrebbe da questo nascere una commistione interessante, però il repertorio gregoriano deve poter vivere.
Noi ci congediamo, Maestro Baiocchi, ascoltando il suo Oremus Po Pontifice Nostro Benedicto, brano a quattro voci diretto da lei con i Rossini Chamber Choir. A quale tradizione si è ricollegato scrivendo questo brano a quattro voci?
Ma io mi ricollego ovviamente alla nostra tradizione, soprattutto a quella italiana, quella palestriniana, dove le parti cantano tutte quante, dove il legame tra parole e musica è un legame profondo. Io ovviamente mi inserisco un po', ecco, sul filone di quello che può essere un certo sviluppo musicale indicato dal maestro Bartolucci, che ho avuto la fortuna di conoscere, così di frequentare. Poi ovviamente di brano in brano anche io cerco, diciamo così, delle vie mie, delle vie personali. Questo può avvenire nel tempo, insomma, ecco.
Bene, grazie
Uno
maestro.
Deve comunque inserirsi in una tradizione.
Grazie, a risentirci.
Grazie a lei, buongiorno. Thank you.
Oremus Pontifice Nostro Benedicto, un brano di Simone Baiocchi, da lui stesso diretto con i Rossini Chamber Choir. Noi siamo ora collegati con Letizia Butterin. Buongiorno Letizia.
Buongiorno a tutti, salve.
Buongiorno, grazie di essere con noi. Musicista, liturgista e in particolare gregorianista. Lei, una parte della sua attività è dedicata all'insegnamento del canto gregoriano. E, come viene recepito oggi dalla comunità dei fedeli, ma o anche in un ambito più vasto, il canto gregoriano? È vissuto ancora come qualcosa di vivo, attuale, misteriosamente attraente, o da lui ci separa una distanza incolmabile?
Potrei dire entrambe le cose, perché dipende un po' anche dal contesto culturale in cui ci veniamo a trovare. Io, nella mia esperienza di insegnamento, anche concertistica, di divulgazione, di liturgia, mi trovo ad affrontare entrambe le situazioni. Quindi c'è chi si approccia all'ascolto, alla pratica per la prima volta, ne rimane spesso colpito, anche per fattori, credo io, lontani dalla sensibilità dell'orecchio odierno, e altri invece che lo ricercano perché magari lo conoscono già da un punto di vista culturale, lo hanno approcciato anche in un'età più giovanile, quindi lo ricercano e lo vogliono praticare perché lo ritengono valido.
Una domanda, avrei dovuto farle la prima, forse come introduttiva. Abbiamo sentito Monsignor Cola, abbiamo sentito il maestro Baiocchi, adesso sentiamo lei, una voce femminile. Lei, in quanto appunto signora, in quanto donna, ha avuto qualche difficoltà nel intraprendere questa carriera, questo lavoro, o non l'ha mai avvertita questa difficoltà?
Allora, io praticamente faccio questo lavoro da quando ho 8 anni, perché mi sono trovata a cominciare a lavorare nella mia parrocchia di origine, a San Benedetto del Tronto, dove il curato della mia parrocchia mi ha introdotto alla musica per la liturgia. Diciamo che è stato abbastanza naturale per me continuare a rimanere nella chiesa. Più che donna e uomo come differenza, ora come ora nel nostro contesto, la differenza io la sento un po' di più sul rapporto laico-religioso. Cioè, ho più difficoltà come laico, laica, certe volte a lavorare nella chiesa. Come donna, anche qui dipende un po' dai contesti. C'è un problema però che secondo me esce fuori spesso, che dopo il laico religioso, il fatto che non sempre, a causa di ciò, la professionalità si può coniugare col volontariato. Questo è un problema che scaturisce,
cioè il lavoro,
rapporto...
il problema del lavoro,
esatto,
del compenso per il proprio lavoro.
Non è proprio una questione del compenso, perché anche un laico può fare volontariato, però mentre prima col religioso, col sacerdote che si dedicava al servizio musicale nella liturgia, era automatico che fosse un servizio di, tra virgolette, volontariato, perché aveva già il suo conquibus. Noi laici abbiamo questo problema, che se vogliamo dedicarci professionalmente da un punto di vista musicale, o facciamo un altro lavoro.
Ho capito. È un problema molto diffuso nell'Italia di oggi.
Sì.
Allora, usciamone, così, per così dire, ascoltando un cantante domino che lei stessa ha scelto per proporre ai nostri ascoltatori.
Thank you.
Avete sentito, la registrazione è tutt'altro che pulita, è tutt'altro che una perfetta registrazione da studio, ma lei ha scelto, lei Letizia Buterin ha scelto proprio questa per dare il senso della semplicità anche, no? Perché questo, diciamo, sono cantori non professionisti, di un'esecuzione che è stata ripresa, non diciamo con mezzi di fortuna, ma certamente non in uno studio di registrazione. Perché ha voluto proporci proprio questo Cantate Domino, questo ascolto?
Perché una questione che mi viene spesso fatta sul canto gregoriano è che non è abbordabile da tutti, non è praticabile da tutti. E questo, insomma, questa registrazione dimostra che in realtà non è così, perché questo coro, che è il coro popolare gregoriano di Verona, che fa la registrazione durante una liturgia, è un coro che cambia di celebrazione in celebrazione, perché nessuno ha l'obbligo di partecipare, canta a freddo, se vogliamo usare un termine per dire che sono lì nella partecipazione liturgica, quindi non si preparano vocalmente, non stanno a pensare ad essere perfetti nell'emissione vocale, nell'intonazione, e fanno la funzione dell'assemblea, cioè attuano la partecipazione liturgica di cui si è raccomandato il Concilio, i documenti del Concilio.
La partecipazione liturgica. Dunque a lei, Letizia Buterin, interessa, sta a cuore più questo, la partecipazione dei fedeli, di quella che viene chiamata l'assemblea, rispetto alla qualità dell'esecuzione. Per la qualità dell'esecuzione magari ci sono altri contesti, altri momenti. A lei, come insegnante, come liturgista e gregorianista, sta a cuore questo, che il gregoriano viva nella comunità dei fedeli, che naturalmente non sono cantori professionisti, come del resto i musicisti e i coristi che cantavano anche le opere somme più grandi di Bach, per dire un nome, non erano professionisti, no? Eppure spesso nelle chiese luterane, nelle chiese protestanti, si sente una qualità dell'esecuzione da parte di partecipazione di esecuzione da parte dell'assemblea notevole. Questo lei ritiene che sia un obiettivo possibile anche per quanto riguarda la Chiesa Cattolica?
Sì, è un obiettivo possibile, perché il mio coro lo dimostra. In realtà non è un coro, ci tengo un attimo a dirlo, è un gruppo che fa catechesi col canto. Nasce naturalmente come coro, però loro stessi nel tempo amano definirsi come un gruppo di persone che fa un percorso, un cammino di catechesi col canto. E quindi la perfezione esecutiva in realtà rimane il nostro obiettivo, perché noi studiamo anche la semiologia
gregoriana,
Solem, esatto, sì. Di Cardin, della scuola di Cardin. Però rimane appunto un obiettivo a cui ciascuno si approccia con le proprie forze, con le proprie capacità e col proprio impegno. Noi non diciamo che è facile in assoluto cantare il gregoriano, noi diciamo che è facile secondo quello che dice l'istruzione Musicam Sacram, che si preoccupa di stabilire come deve essere fatto il canto nella celebrazione della messa, cioè ci dà i gradi di partecipazione. Il primo grado riguarda il dialogo del sacerdote con la risposta dei fedeli, quindi questa è già la prima partecipazione a cui l'assemblea può approcciare in modo semplice.
Allora, e con questa dichiarazione d'amore e di praticabilità del canto gregoriano anche da parte dei musicisti non professionisti, ci salutiamo, Letizia Buterin, e ci salutiamo con un altro ascolto proveniente dal suo cuore, dal suo coro e forse anche dal suo cuore, e cioè un alleluia. Grazie, a risentirci, buona
Grazie
giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Un alleluia al coro polifonico veronese con Letizia Butterin e un, così con questi due ascolti gregoriani si conclude la nostra puntata di Momus di oggi dedicata alla composizione di musica per la liturgia oggi, prendendo spunto dal centenario della nascita di Monsignor Domenico Bartolucci, che è stato a lungo direttore della Cappella Sistina, e da un recente convegno molto problematico e molto sincero nei suoi enunciati promosso dall'Associazione Italiana Santa Cecilia. Del resto la Chiesa discute dei problemi musicali da molto tempo. Nel secondo secolo Clemente Alessandrino diceva: si devono accogliere pertanto solo le melodie caste, cacciando via invece il più lontano possibile dal sano vigore del nostro animo quelle melodie molli e sensuali che con le loro inflessioni di un'arte malsana trasformano i costumi delle persone, rendendoli effeminati e volgari. Così Clemente Alessandrino molto tempo fa. Finisce Momus, ma un attimo, un respiro, e ci accomodiamo di là, in sala da concerto.